paio di comunicazioni molto brevi da farti e poi ti lascio a questa nuova puntata. La prima riguarda il contenuto di questo episodio. Si trovano in esso un paio di situazioni cruente a causa delle quali l'orecchio dei più piccoli potrebbe rimanere impressionato. Ti consiglio di ascoltare tu per primo e poi di valutare il da farsi. La seconda comunicazione riguarda la nuova funzione sondaggio che da qualche tempo trovi su Spotify. Grazie a questa possiamo dire che 2 ascoltatori su 3 avrebbero restituito Elena al mittente, salvando migliaia di vite ed evitando la devastazione dei territori troiani. La raccolta dati per quel sondaggio è chiusa, ma è ancora aperta per qualche giorno quella sulla tua divinità preferita, legata all'episodio Gli Dèi a Troia. Fammi sapere che ne pensi di questa piccola interazione tra di noi, utilizzando anche la funzione messaggi di Spotify. Ok, basta. Buon ascolto. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 145. Polidoro prigioniero. Delle loro conquiste in territorio troiano, ma soprattutto resi audaci dall'avere come prigioniero Polidoro, il figlio più giovane di Priamo, i greci inviano una nuova delegazione agli anziani della città di Ilio. Questa volta hanno in mano una carta vincente. Il delicato e non ancora adolescente principe può essere lo strumento per scardinare lo stallo in cui entrambi i fronti si trovano. Tutti e due gli schieramenti hanno ben chiaro quale sarà altrimenti il tributo che dovrà essere versato ad Ade, il dio dei morti. Tentare un ultimo approccio per raggiungere un accordo appare ora una possibilità che sembra porre in vantaggio diplomatico le forze achee. Ben oltre alla paura sicuramente suscitata alle notizie delle razzie compiute all'intorno, secondo il pensiero dei greci, grande peso deve avere Polidoro nella mente di Priamo. La vita del ragazzo di certo conta molto di più della fuggitiva spartana per il re. Come siamo venuti a sapere nello scorso episodio, Priamo tiene davvero tanto al giovane Polidoro. Ha inviato grandi casse d'oro e gioielli a re Polimestore che governa sui Dardanelli, pregandolo di accogliere e proteggere il figlio. Polimestore, impaurito da Iace Telamonio, per aver salva la vita consegna il principe in catene. Quello che ti sto per raccontare è il resoconto redatto da Ditti Cretese che, per quanto riguarda Polidoro, segue un'altra linea narrativa rispetto all'Iliade. Nel testo di Omero, il giovane Polidoro, impaziente di scendere in battaglia, riesce a seminare le guardie che dovrebbero sorvegliarlo e, forte della sua agilità, si infila alla bella e meglio in un'armatura e si getta nella mischia. Attorno a lui solo urla e dolore, nulla che si avvicini alle fantasie di fanciullo su atti eroici che finiscono sempre bene. Resosi conto dell'errore commesso, cerca la fuga, voltando le spalle ad Achille proprio quando questi lo ha preso di mira con la sua infallibile lancia. Il ragazzo fugge via, ma l'arma già scagliata lo trapassa in modo letale al ventre. Polidoro cade gemendo, faccia in avanti a terra, stringendo tra le mani le viscere in una nuvola di polvere. Il testo di Ditti di Creta, come ti dicevo, offre un altro racconto. Immagina ora Odisseo e Menelao che entrano con fare sicuro nella sala parlamentare di Troia. Sono presenti gli anziani e i notabili. Priamo e i principi non sono ancora giunti. Prende la parola Odisseo. Credo che voi, nobili troiani, abbiate ormai compreso come noi greci non intraprendiamo mai nulla senza un buon motivo e senza aver ben pianificato con cura ogni atto, seguendo la tradizione dei nostri antenati. Il nostro obiettivo è sempre quello di ottenere lode e non biasimo per le nostre azioni e le nostre imprese. Dovete riconoscere che anche se la Grecia è stata così recentemente insultata e offesa da Paride Alessandro, essa fin da subito non ha scelto di rispondere con le armi e la guerra, come spesso accade in questi casi. Al contrario, siamo venuti come ambasciatori con Menelao per recuperare Elena, come tutti sappiamo. Tuttavia, Priamo e i suoi principi non ci hanno concesso nulla, se non minacce arroganti e, per ultime, trame segrete. Credo pertanto che sia stato giusto è coerente per noi imbracciare le armi per ottenere con la forza ciò che non poteva essere ottenuto pacificamente. Nonostante il nostro potente esercito, abbiamo deciso di venire da voi oggi, ancora, per una ultima volta, seguendo le buone maniere e l'umiltà. Ormai è chiaro, la decisione è nelle vostre mani, nobili troiani. Se la vostra mente è sana, vi preghiamo di correggere le vostre decisioni passate con un atto di saggezza e giustizia. Per gli dei immortali, vi prego di considerare nella vostra anima con attenzione quanto caos potrebbe causare nel mondo intero un vostro rifiuto alla giustizia. Chi d'ora in poi avrà un ruolo di comando e ripenserà al misfatto di Paride? Chi non temerà ogni azione dell'amico come sospetta e insidiosa? Quale fratello aprirà la porta al fratello? Chi non sarà sospettoso nei confronti dell'ospite o del cognato come se fossero nemici? E infine, se mai ancora pensaste che queste nefaste cose siano desiderabili, anche se non ci spero, sappiate che tutti i patti di concordia e di pietà tra greci e troiani saranno rotti. Quindi, saggi troiani, è giusto e vantaggioso che i greci, dopo aver ricevuto indietro tutto ciò che è stato loro estorto con l'inganno, siano amichevolmente mandati a casa, come conviene, e che non avvenga che due regni molto amici arrivino allo scontro. Ahimè, mentre considero la guerra, già vedo come la vostra sorte sarà molto dolorosa. Per Eracle, persone innocenti e nate libere dalla colpa di pochi dissoluti, saranno presto costrette a subire le conseguenze della malvagità degli altri. O forse voi stessi ancora ignorate come le città vicine e amiche vostre sono state abbattute, o cosa stia per accadere alle altre. Certo, sapete che Polidoro è prigioniero di noi greci. Espressioni di sorpresa riempiono la sala parlamentare. Gli occhi si sgranano tutti in direzione di Odisseo. Il re di Itaca ha ben giocato la sua carta di maggior valore. Ora continua in tono magnanimo. Se Elena e i beni rubati verranno restituiti, il giovane potrà essere riconsegnato incolume a Priamo. Ma se ciò non accadrà, la guerra non potrà essere evitata e non ci sarà una fine ad essa fino a quando tutti i capi della Grecia, ciascuno dei quali è abbastanza forte da distruggere la vostra città, noi tutti, uno a uno, non saremo morti. Oppure terminerà quando, come io spero, Ilio sarà presa e bruciata e abbattuta e arsa alle fondamenta, lasciando agli eredi un esempio della vostra empietà. Pertanto vi prego, finché questa questione è ancora interamente nelle vostre mani, agite con prudenza e considerate il giusto da farsi più e più volte. Un silenzio cade pesante nella sala. Nessuno osa ribattere a questo discorso di Odisseo, che ha saputo toccare le corde più importanti della controversia, portando la ragione degli astanti dalla sua parte. Il riferimento alla sacra ospitalità, violata, è una carta potentissima e Odisseo l'ha giocata alla perfezione. Certo, ha calcato un po' la mano sulle forze achee, sventolando le razzie alle terre limitrofe, ma possiamo capire noi, invisibili testimoni, quale sia la sua strategia. Imbonire e spaventare al tempo stesso per persuadere la controparte troiana. Quel che più importa ad Odisseo è tornare a casa il prima possibile. Se questo significa stipulare una pace ed evitare la guerra, tanto meglio per lui e per i suoi. Penelope lo attende già da troppo tempo. Antenore, il saggio e giusto troiano, prende la parola e conferma che gli anziani, tutti che hanno a cuore il bene della città, hanno altrettanto in cuor loro condiviso i richiami alla saggezza e alla giustizia appena ascoltati. Non è in mano loro, però, la risoluzione. Chi decide sta più in alto, dove la cupidigia personale, afferma Antenore, ha più peso del pubblico benessere. La risposta dell'anziano echeggia ancora nell'aria che entrano i generali di Priamo. Odisseo parla ora in modo più deciso, obbligandoli a guardare le loro azioni che, Sibila, il re di Itaca, seguono le orme empie di uno scellerato disprezzatore dell'ospitalità e di chi iniquamente lo protegge. Si procede a una votazione. Tutti i troiani presenti, presi da indignazione verso i propri regnanti, votano in favore di Menelao, indegnamente offeso da un principe troiano. Subito due messi vengono inviati a Priamo con l'annuncio del tradimento di Polimestore e della prigionia di Polidoro. Priamo sviene per il dolore di tali notizie e vengono inviati dei principi a conferire nella sala parlamentare. Questi entrano mentre Antimaco, unico tra tutti a sostenere Paride, cerca di sollevare gli animi dei troiani facendo leva sull'orgoglio di Troia, sulle imbattibili forze che Priamo comanda e sul necessario osteggiare chi si è presentato con mellifrue parole mentre invece ha già invaso e messo a ferro e a fuoco le terre di Priamo. Antimaco, nel suo focoso intervento, arriva a proporre l'arresto degli emissari achei e di offrire ai greci questo nuovo scambio: Menelao e Odisseo in cambio di Polidoro. Antenore interviene di nuovo e tuona che mai nessuno in quella sala ha avuto l'ardire di proferire una proposta tanto iniqua e indegna di un rappresentante del popolo. Antimaco, bollato a gran voce da tutti come turbolento e sedizioso, viene allontanato dalla riunione. Ettore, da tutti considerato principe giusto e corretto, viene avvicinato da Panto, uno degli anziani. Principe, è cosa saggia considerare di restituire Elena all'istante. I nostri avversari sono giunti supplici qui a questo scopo, in pace. Paride non ha avuto abbastanza tempo per soddisfare il proprio desiderio d'amore, semmai Elena gliene ha elargito. Ora è giusto occuparsi della presenza dei greci che grandi danni hanno compiuto, con grande gloria e con molti morti, nelle terre nostre vicine. Non è da stupirsi se Polimestore si sia rimangiato il giuramento fatto a Priamo e consegnato alle folli truppe di quei carnefici il giovane Polidoro.
E così come Polimestore si è rivoltato contro Troia, non è possibile che altre città e regni possano unirsi agli Achei ed assediarci insieme. Se noi tutti considerassimo le cose come sono, di certo alla nostra mente sarebbe chiara come la luce del sole quale possa essere la giusta e saggia decisione da prendere: restituire Elena. L'amicizia tra i popoli si stringerà di nuovo, con vantaggi per entrambi, e vedremo dissolversi la tempesta che invece ora aleggia nel nostro cielo.
Ettore condivide ogni parola di Panto e sparge lacrime di tristezza, ma ha promesso di difendere Elena che ha chiesto asilo. Propone perciò a Menelao un compromesso. Se ori di proprietà del re di Sparta sono stati trafugati, tutti verranno restituiti. Al posto di Elena, che ormai è troiana, potrebbe andare in sposa a Menelao la bellissima Cassandra o la altrettanto bella e aggraziata Polissena. La scelta è del figlio di Atreo.
Per Eracle, risponde Menelao, egregiamente mi comporterei se, spogliato di una moglie, fossi costretto a cambiare matrimonio seguendo la volontà del mio nemico.
Allora nulla di tutto questo avrai. È Enea che, impavido, affronta Menelao faccia a faccia. Noi principi ci opponiamo alla tua richiesta, e quanto a Polidoro, se lo perderemo, non temete che rimangono molti altri principi, figli di Priamo, a combattervi. Fino a qui a parole abbiamo trattato, ma se non fuggite adesso, ora, dalle nostre rive, sperimenterete la virtù troiana, con le sue file che si ingrossano di giovani ardenti ogni giorno.
Gli anziani si sollevano contro le parole di Enea, ma a nulla vale. La decisione dei principi è presa. Odisseo, con la testa chinata in avanti, come fa un toro quando sta per attaccare, parla, in modo placido e perciò terribile al tempo stesso. Allora non c'è più possibilità per Troia di differire questo scontro. Date perciò voi il segnale di guerra, di questa guerra, così come siete stati voi, con le vostre azioni, a provocarla. Una volta assaliti, risponderemo all'attacco. La delegazione greca torna alle navi. La mattina seguente, il giovane e innocente Polidoro, legato ed incatenato, viene condotto davanti alle pesanti porte della città di Priamo. Viene fatto inginocchiare con il viso rivolto a quella città d'oro. 12 soldati achei che recano dei pesanti sacchi vengono disposti a semicerchio attorno al ragazzo, in modo che dalla cima delle mura e delle torri i troiani possano assistere a quanto sta per accadere. Ad un segnale convenuto, i soldati estraggono dai sacchi pietre grandi come il pugno di una mano e iniziano a lanciarli con forza verso la vittima. Il ragazzo cade quasi subito a terra, ma per ordine dei generali il lancio termina solo quando vengono esauriti tutti i sassi. Priamo ed Ecuba hanno assistito muti a questo orrore. Un araldo acheo viene mandato a dire alle guardie troiane di Sentinella che i principi possono inviare senza pericolo alcuno i servi a recuperare il corpo di Polidoro per dargli degna sepoltura. Il giovane, conclude l'araldo, ha pagato per l'impietà del fratello. Ecuba, piangente, abbraccia il corpo dilaniato di Polidoro. I greci ritornano alle navi. Agamennone si spoglia dell'armatura e rientra nella sua tenda. La morte di quel giovane non lo ha turbato, anzi, quasi sorride, immaginando il dolore di Priamo ed Ecuba mentre assistono alla fine del figlio. Seminare dolore e terrore è una delle pratiche di guerra che pare lo soddisfino di più. Nella sua tenda trova ad aspettarlo un anziano sacerdote che si inginocchia davanti a lui e lo implora di essere ascoltato. Si tratta di Crise, sacerdote di Apollo, che è giunto con una grande cassa d'oro a chiedere di poter riscattare Criseide, sua figlia, fatta prigioniera da Aiace Telamonio e ora divenuta schiava di Agamennone. Il vecchio ha già parlato con gli altri re e i generali e sono stati loro che, timorosi di offendere Apollo, hanno introdotto Crise nella tenda di Agamennone. Secondo loro, il grande capo dell'armata achea non potrà che soddisfare la richiesta di un anziano sacerdote. Quale folle oserebbe rimanere sordo alle richieste di un sacerdote del dio splendente? E poi, in fin dei conti, si tratta solo di una schiava, bella e aggraziata, certo, ma pur sempre una schiava. Nel campo se ne trovano a centinaia. Che differenza può fare una singola schiava? Agamennone invece, infuriato, caccia via il sacerdote in malo modo, scagliandogli dietro ori e amuleti. Il vecchio fugge via, piangente e terrorizzato. I generali insorgono contro Agamennone, accusandolo di impietà. Il grande re ha il suo bel da fare a riprendere la mano sui suoi sottoposti, ma alla fine riesce a calmarli, o almeno così gli pare. Nessuno può portarmi via quello che è mio. Questo pensa Agamennone fra sé, beandosi della propria posizione di comando. I generali, andandosene, piangono l'assenza di Palamede. La sua saggezza avrebbe fatto comodo in questo frangente per riportare alla ragione l'altero Agamennone. Ma purtroppo egli non c'è più. Già, che fine ha fatto Palamede? Beh, Palamede è stato tradito ed ucciso. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.